Around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
Trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, don't get down.
Bum, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buonasera e ben ritrovati a Poveri ma Belli con Alone Diegoli
e il signor dottor Disma Pestalozzi.
Grazie, grazie, grazie.
Oggi faremo una trasmissione come il bollettino del mare.
Questa è una cosa che fai
Disma
ogni tanto.
Pestalozza, forza 7.
E Alone Diegoli?
Non pervenuto.
Non pervenuto. E l'AIS, non pervenuto neanche l'AIS, perché tra una roba e l'altra arriva l'AIS, non arriva l'AIS, viene l'AIS, non viene l'AIS, pare che l'AIS non venga. Io ero già pronto a fargli una bella festicciola di benvenuto a Malpensa.
Attraverso gavettoni di orina?
Più o meno, attraverso dischi di orina.
Orina
surgelata.
Scherzo del disco di orina. Allora. Sì. Ah, che bello il disco di orina.
Ricordiamo agli ascoltatori come si fa. Si fa l'orina in un piatto,
sì.
Poi si mette il piatto.
Piatto di plastica.
Di plastica, ma anche di...
No, di plastica, deve essere molto basso.
Beh, ma quelli sono più bassi, quelli di... Poi che cazzo vuoi, te l'ho insegnato io il disco d'orina, scusa. Beh,
evidentemente...
Il maestro, l'addio supermaestro.
Non accetti, non accetti che ci sia una miglioria, sei un tradizionalista.
No, si piscia in un piatto, si mette nel surgelatore, lo si tira fuori e c'è questo disco di orina, il cui scherzo base è di infilarlo sotto la porta di qualcuno, così che poi si sciolga
e
la persona si chiede, ma chi mi ha pisciato in casa?
E diventi esattamente una chiazza di orina.
Esatto.
Perché sappiamo che cambia di stato,
ma
il ghiaccio diventa liquido.
Esatto, a meno che non sublimi.
Potrebbe sublimare e a quel punto ci sarebbero
nuvole di orina.
Fumigi, esatto. Di orina.
Ma l'idea era quella di fare dei frisbee di urina,
sì.
Qualora fosse arrivato l'ice, zam, lanciarli. Però pare che non venga, è meglio così. Insomma.
Ice, che è gioco di parole.
Eh sì. Era uno scherzo metascherzo.
Hai visto il... adesso basta, esco dalla versione bollettino del mare. Hai visto l'operatore, quello stronzo Ice che cadeva sul ghiaccio?
No, non l'ho visto.
Corre, corre, e fa un volo di quelli.
Quello non l'ho visto. Sì. E si è fatto molto male, spero.
Speriamo, ma non sembrava... Beh, sai, comunque poi la botta così a caldo non la senti.
Un bel frisbee giallo come quello di Radio Pop, sì, poi dipende, può avere delle striature d'altro genere.
Se qualcuno ha mai provato a fare lo scherzo del disco di orina, non esiti a scriverci al 331-6214013. E questa è la puntata dell'anno, ogni volta, almeno una volta a stagione, in cui si parla di questo scherzo.
Beh, sì, in realtà non ne abbiamo parlato tutte le stagioni, secondo me.
Sai che secondo me sì?
Dici?
Sono puntate, sono almeno 4 puntate intitolate il disco di orina.
Questa sarà la quinta. Nel frattempo fuori c'è ancora il sole e ci sarà fino alle 17:20. Siamo quasi a metà strada per avere...
Di fatto ormai è estate.
Beh,
siamo lì,
oggi
eh?
Maniche corte.
Sai che io sotto la felpa ho la tuta termica e anche la calzamaglia, sì.
Io maniche
corte. Perché devo andare in giro in moto e ho paura del freddo. Poi dopo c'è un presidio, sempre adesso l'attenzione è sul Rojava, c'è un altro presidio alle 18:30 sotto la sede dei colleghi della RAI.
Ah,
e ai presidi fa sempre molto freddo. L'ultima volta al presidio della settimana scorsa ho perso mani e piedi. E quelle che ho adesso sono delle...
di fango.
Sono, sì,
o di urina.
Un golem. Sono un golem di urina. E quindi mi hanno sostituito mani e piedi perché mi si sono congelate, sono staccate. E quindi volevo essere sicuro che non succedesse ancora se vado al presidio.
Quindi ci potrebbe essere questo incredibile cortocircuito che manda ai matti l'ordine dei giornalisti, cioè un giornalista che protesta contro degli altri giornalisti.
Non è che protesta, sottolinea la necessità di parlare di alcuni argomenti, diciamo.
Tu te la senti...
In maniera dialettica poniamo la questione.
Te la senti di rompere così l'amicizia intracorporativa, scusa?
Ma tu ben sai qual è il mio pensiero sul corpo dei colleghi, insomma. Vabbè, grandissimi, mitici.
Quello di urina.
Sì. Mitici, sì. Noi siamo veramente un ordine costituito mitico.
Sì. Vabbè, allora ci scrivono in tanti dicendo che hanno provato più volte a infilare dei dischi di urina sotto le porte, qualcuno soddisfatto dell'esperimento, qualcuno meno. Ci mandano anche dei video dei loro progetti. Vi ringraziamo. 3316214013. Oggi, a proposito del disco di urina, inizieremo a lanciare il grande progetto che porteremo avanti da fine febbraio fino a giugno e che tratta qualcosa che viene prima dell'urina, ossia la birra. Ma ce ne andiamo subito in Martesana per un veloce saluto.
Ehi. Spegni la radio! Dai, Tony, che sei un professionista.
Spentissimo.
Grazie.
Rotta del tutto.
Allora.
Tutto bene, voi come state?
Alla grande.
Mitica proprio, una roba che non capisci quanto, sì.
Bene, bene. Senti, io ho una cosa, l'ho visto quello scioccone lì che cade.
Hai visto lo sciocco che cade? Sì.
Sì, ma ce ne sono tanti, ma continuano a cadere.
Beh, Minnesota fa freddo.
Continua a cadere tantissimo, ma speriamo che si ammazzano.
Il problema è che cadono anche persone sotto i loro colpi, quello che ci piace molto, molto meno.
E voglio dire questa cosa qua, il signor Bue, che è il loro capo.
Bovino.
Bovino, sì. È calabrese e non c'entra niente con la mia famiglia.
Ok.
Ma nessuno lo metteva in dubbio,
no, va bene.
Tony.
No, ma proprio, se uno magari pensa, dice, ma no. Tony è di... Proprio lui non c'è.
È parente, niente. No.
Non
no,
è tuo
no,
parente.
No. Zero, ma neanche conoscente, neanche la famiglia Bovino.
Fiu.
Anche perché ricordiamo tutti che ami Gorgonzola di cognome, quindi non c'entra poco col Bovino.
Esatto.
Ma no, beh, il Bovino, il formaggio arriva da lì,
Vabbè.
Cioè il latte, vabbè.
Tony, stai pronto perché dopo le Olimpiadi riprendiamo con i collegamenti dalla discarica. Sì.
Sono prontissimo con novità.
Bravo. Grazie, ciao.
Ciao.
Senti, a proposito di Olimpiadi, ho passato l'intero weekend a cercare brani
olimpici,
brani da preschi.
Chissà che preschi, allora sì. È stato un weekend pazzescamente bello.
Sì, sotto le coperte ad ascoltare musica brutta.
Con i tuoi mumboot, nudo con i mumboot.
Vuoi ascoltare spaghetti bolognese o bella?
Guarda, sono stato a Bologna nel weekend e quindi mettimi spaghetti bolognese, grazie. Jetzt wird genudelt.
Abmarsch! Die Spaghetti Bolognese ist die längste Nudel der Welt und sie zieht sich immer weiter über Rom bis Bielefeld. Die Spaghetti Bolognese, die gefällt nicht nur der Froni, nein, 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 sondern auch dem Rigatoni. Schau, Bella, schau, und so ziehen wir gen Italien. Da bin ich gerne, zu einem Vino sag ich nie
mir gut. Doch noch viel lieber mag ich immer wieder.
Die Spaghetti Bolognese ist die längste Nudel der Welt und sie zieht sich immer weiter über Rom bis Bielefeld. Die Spaghetti Bolognese, die gefällt nicht nur der Froni, nein, 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 sondern auch dem Rigatoni. Schau, Bella, schau, und so ziehen wir gen Italien. Schon Tagliatelle mit der Michelle und Carbonara
mit der Clara.
Meine Vatelle, die lieben alle, doch noch viel lieber wollen sie immer wieder. Die Spaghetti Bolognese ist
die langste
Nudelbett und sie zieht sich immer weiter über Rom bis Bielefeld.
Ma chi sono loro?
Loro sono i Durand Domber.
Non sono i crew, no, Mountain sono, Crew.
No. Aspetta. Ciao bella, ciao. Anche compagni,
eh?
Ciao bella, ciao, sui pugni.
Mamma mia, sui pugni. E non tirateli ad Isma, per favore, per la sua stonatura.
Ciao bella,
quanto
ciao.
Sei stonato, Disma, che mi sanguinano le orecchie. Ma allora, la domanda è questa. Ma dopo che ti sei sparato una giornata a sciare, quindi hai speso tutto lo stipendio del mese,
hai freddo,
hai un freddo cane, sei morto di stanchezza o morta, insomma,
i piedi
veramente
ti dolgono
completamente, magari sei caduto, magari hai perso uno sci, ti hanno ciulato il cellulare e più devi subirti sta roba qua.
Non solo, devi farlo da ubriaco.
Devi,
perché bevi,
pieno di bombardini.
I bombardini. Ma noi invece ci vogliamo riempire di birra buona.
E soprattutto birra inedita, birra fatta da noi stessi.
E voi direte, vabbè, ma a Poveri Mabelli avete già fatto la capibirra. Vabbè, ma qua vogliamo andare oltre, la vogliamo proprio fare noi con le nostre mani
e con i nostri microbi anche,
microbi.
Proprio, sì, le nostre muffe.
E poi vogliamo contemporaneamente, guardate, fare birra e contemporaneamente esprimere il tema della giustizia sociale, degli spazi occupati.
Sì, sarà una birra sugosa, ci chiede Marti. Sì, sarà sugosissima. La faremo in collaborazione con il centro sociale ZAM, ma siccome siamo delle seghe nel fare la birra, ci siamo rivolti a un maestro, a un numero uno, a un'autentica leggenda vivente del mondo birrario italiano.
Che tra l'altro è colui che ha fatto la capibirra, peraltro.
Sì, certo, la ricetta della capibirra è sua.
Emanuele Longo, buonasera.
C'è?
Sì, in teoria sì.
Emanuele?
Emanuele?
Senti, ci sei?
Non sente più un cazzo. Ha
pronto?
Messo, secondo me ha messo le cuffiette.
Sentite?
Ah, no, eccoti,
sì,
qua, pronto, sì.
Ciao ragazzi. Ciao.
Ciao.
Non esagerate.
Beh, ma insomma, beh, adesso possiamo svelare gli altarini. In realtà Emanuele è andato in pensione e quindi noi abbiamo citofonato dicendo: dai, non c'è più un cazzo da fare, vieni a darci una mano.
Più o meno sì.
Più o meno è andata così.
Ma tra l'altro contestualmente sei anche birraio dell'anno.
No, è ex birraio dell'anno.
Ex birraio dell'anno da una settimana ex.
Ah.
La settimana scorsa hanno nominato quello nuovo.
Vabbè, beh, allora hanno nominato un'altra leggenda vivente, Agostino Arioli, quindi la vecchia guardia, diciamo che negli ultimi anni sta mietendo successi, sì.
Comunque, insomma, per dire che ci avvaliamo della collaborazione, mica del primo pirla che passa, insomma, uno che la birra la sa fare. E sei in pensione? Com'è questa cosa di essere in pensione? Che noi
non vivremo mai, no?
Una figata.
È vero, me lo immaginavo.
Una figata.
Cioè, tipo ti alzi alle 11.
Mi alzo e decido al momento cosa fare.
Che bello.
Leggo, esco, adesso porto in giro la mia cana.
Fantastico.
E mi diverto.
Vedi.
Bevi più di prima?
Questa è vita. È la vera vita, questa.
Emanuele, bevi più di prima?
No, più di prima no.
Prima, impossibile.
Prima era un piacere ed era anche un lavoro, adesso rimane il piacere.
Quindi non devi più assaggiare le cotte se sono andate bene, eccetera, eccetera.
Esattamente.
Allora, noi abbiamo un progetto che abbiamo già lanciato a parole più e più volte, e che è fare questa un po' una piccola cotta, insomma, al centro sociale ZAM. E dove c'è un impianto che però va vagliato, bisogna capire, sappiamo più o meno cosa manca, però serve un occhio clinico da professionista o da ex professionista, insomma, per capire effettivamente quali sono i pezzetti che ci mancano per l'impianto e poi svolgere i vari passi che ci portano alla cotta della birra. Ora, Emanuele, da dove cominciamo? Cioè, allora c'è una stanza con tutta piastrellata, fatta bene, con dei pezzi di acciaio dentro sparsi. Allora, cosa facciamo?
Ci sia avere la stanza è già.
C'è una stanza.
Quindi,
c'è una
sì.
Quindi, esatto. Quindi dobbiamo solamente vedere che cosa c'è a disposizione per il momento. Poi vediamo.
Allora, noi lo sappiamo. Alone dovrebbe avere una lista di cose che
mancano. Di cose che mancano, però io farei un passaggio fisico, secondo me, a sto punto
andiamo là,
cioè, andiamo là, vediamo cosa com'è e rifacciamo l'elenco, così siamo sicuri, insomma, e poi ci muoviamo.
Assolutamente sì.
Ma senti, quali sono, cioè, noi al di là che dell'idea di metterlo in onda, eccetera eccetera, cioè noi due fisicamente, concettualmente, che cosa possiamo fare nel processo di creazione della birra? Lo si fa in modo collettivo, o cioè basta una persona che butta dentro gli ingredienti e poi la birra va su da sé?
Ma no, ma la facciamo insieme, perché ci si diverte a farla insieme.
Ma fisicamente che cazzo facciamo? Svuotiamo dentro dei sacchi di orzo?
Cosa bisogna caricare l'acqua, bisogna pulire l'impianto, bisogna macinare il malto. Bisogna controllare le temperature, insomma, di cose ce ne sono da fare. Okay. Per cui
possiamo dare una mano, anche se non siamo capaci.
Beh, impariamo, Disma.
Sì.
Ti rendi conto che impariamo e poi è la nostra fine. Perché cominceremo a fare la birra a casa e non ne usciremo più. Sì.
Sarete gli uomini di forza.
Completamente.
Sacchi di malto.
Sì,
senti, ma nel latte di lupolo.
Alla grande, certo, ma tutto quando si fa una birra di questo tipo, in generale, quali sono gli stili che sono più adeguati a un tipo di produzione di questo tipo? È piccola, in un ambiente un po' da inventare?
Un ambiente malsano.
Beh, insomma, no, è bassanificato, però non è certo un birrificio, ecco.
No, certo che non è un birrificio, bisogna ovviamente vedere l'impianto, che cosa ti permette di fare, ovviamente, però tendenzialmente si può fare quasi tutto, insomma, quasi tutto.
Ok, perfetto.
Per cui dobbiamo solamente decidere noi che stile di birra fare.
Scegliere, certo, perché allora forse non tutti sanno che Emanuele è un grande mago delle basse fermentazioni, almeno questo nell'ambiente lo si è sempre detto. Però forse la bassa fermentazione è un po' troppo difficilina al primo colpo, su una cosa.
No, non è vero. Dipende solamente l'impianto, che cosa ti permette di fare.
Va bene.
Però
quindi
per il resto assolutamente.
E a livello di clima, di meteo, adesso non ricordo più quali birre, però insomma mi ricordo che ci sono delle birre che è meglio farle quando fa molto freddo, altre che è meglio farle quando fa meno freddo. Insomma, visto che noi lavoreremo realisticamente tra marzo e aprile, questo non influisce sul...
Ma no, nel senso che se l'impianto ha, diciamo, la parte refrigerante, assolutamente no. Possiamo fare d'estate, possiamo fare anche una bassa fermentazione se abbiamo l'impianto refrigerante. Per cui no, un tempo si faceva così perché non c'erano le attrezzature, per cui si faceva tutto a temperatura ambiente, quindi per fare determinati stili di birra occorreva molto freddo e quindi la si faceva d'inverno, mentre altre che avevano bisogno di temperature un po' più alte si faceva primavera e estate, insomma.
E quella più economica da fare, quella più povera, qual è?
Quella più povera sono le basse fermentazioni, tipo una Helles. Ecco.
Ah, una L. Beh, a me piace la L.
Disma piace la L.
Sì, a te no?
Assolutamente sì, ma anche a me piace.
Alone no, non
tanto. È la birra per antonomasia, no? Cioè, quando uno pensa... una bionda, no? Volgarmente parlando, se è una bionda uno...
Beh, hanno bevuta una ieri, una insomma, alcune, quindi. Diciamo. Senti, e invece quelle super mega alcoliche...
Quelle che piacciono a Disma, quelle che suonano Disma, sì.
La Double IPA, non so, una roba così...
anche quelle si possono assolutamente fare, perché no? Tutto. Però io direi di partire con un profilo basso.
Ah, oh, ma anche no? anch'io sono convinto che forse è meglio non esagerare, non volare troppo alto, non fare gli Icaro della birra. E poi ci spiaccichiamo.
Che non potremmo chiamarla capibirra, però.
No, perché... non possiamo chiamarla capibirra. Beh, lì poi ci... Allora, io direi che, visto anche l'esperienza che abbiamo, per esempio con il nome della trasmissione che forse parlerà delle Olimpiadi, cioè Poveri da un pezzo, il nome sarà oggetto di un concorso presso gli ascoltatori.
Ah, è vero. È vero. Senti,
male.
Quanto tempo ci mettiamo? Se iniziamo a marzo, per dire, quando è che ce l'abbiamo pronta?
Se iniziamo, facciamo il primo di marzo, tendenzialmente potremmo riuscire ad averla, facciamo fine aprile, ecco, per essere certi.
Perfetto. Fine aprile, ok.
Benissimo.
No,
per essere certi, sì.
Ovviamente non sarà in vendita, questo lo diciamo subito.
No, ma va.
Vediamo tutta noi.
Ah sì, oppure tutto. Sarà al centro di gozzovigli gratuiti, mettiamola così.
O di cause legali.
No, vabbè, non credo. Allora, se ci fanno causa legale, la vendiamo e con il ricavato ci paghiamo gli avvocati.
Esatto.
Vabbè.
No, però per il consumo personale non ci sono limiti.
Si può fare quello che si vuole per il consumo personale.
Assolutamente sì.
È fantastico.
Assolutamente sì.
Alla grande. Allora, Emanuele, noi dobbiamo fissare una data per andare a fare una visita allo ZAM, che ricordiamo è a Gratosoglio, in zona giù, verso, non mi ricordo la via.
Via Chiesa Rossa.
Verso, sì, una parallela di via Chiesa Rossa. Ci sentiamo poi fuori onda, insomma, ci mettiamo d'accordo.
Io ci sono.
Perfetto.
Tra l'altro le tue birre sono di casa, nei centri sociali. Io le ricordo al Torchiera,
sì,
alla casa di via Gorizia, sì. Insomma...
Torchiera è stato il primo in assoluto.
Me lo ricordo, sì.
Oltre birra... che ovviamente è nostro.
Stiamo parlando del birrificio Lariano, perché vabbè, Emanuele è andato in pensione, ma il birrificio Lariano continua a produrre le birre di Radio Popolare, la Capibirra, la Bonatale, la 176, l'R5, la Metro Cubo. 5 birre, ok, 3 continuative e 2 a Natale. Però insomma, grande sodalizio. Insomma.
Te fai parte ancora del birrificio però?
Ma fondamentalmente no, ne sono anche uscito, però vado sempre vado a trovare i ragazzi, assolutamente siamo rimasti in ottimi rapporti, per cui sì.
Beh, e andare su un'isola in Vietnam e svernare là, non ci hai mai pensato?
Ma ci sto pensando.
Ci stai pensando. Vabbè, se lo fai sappi che noi siamo tuoi amici, ci puoi invitare quando vuoi. Nel frattempo ci vediamo a marzo per la birra.
Assolutamente sì.
Dai,
assolutamente
grazie. Sì. Grazie Emanuele Longo,
grazie a voi,
ragazzi. Ciao. Progetto di birra e progetto politico, 2 in 1. Cosa vuoi di più dalla vita?
Penso che non ci sia nulla di più completo per l'essere umano.
Sai cosa c'è che puoi volere? Questa
una nuova canzone di After Ski?
No, un pezzo teutonico, ma che ti rimetterà in pace con la vita.
Oh, vai.
Anche questo che strizza l'occhio all'Italia,
Bellissimo. Italia al centro del mondo.
Sono l'operatore del mini calcolatore. Io sottrago aggiungo, io controllo e compongo, sono l'operatore del mini calcolatore, sono l'operatore del mini calcolatore.
E questi erano i Kraftwerk in questa semi sconosciuta versione italiana del Pocket Calculator.
Daniela dice che con questa canzone siamo riusciti a farle rimpiangere le nostre canzoni di merda.
Beh,
tipo
mettiamo,
noi siamo i robot.
La mettiamo subito.
Adesso gliela rimettiamo così impara.
E no, perché loro pensano che siamo noi, invece no, erano proprio loro, erano i Kraftwerk. In una puntata di uno show televisivo che non mi ricordo come si chiama, del 1981 in Italia, con sto pezzo che però non è mai stato pubblicato.
Grandissimo.
Penso che c'è anche in spagnolo, in...
Ah, ma allora scusami, ma sono dei paraculi.
In giapponese.
Ma no, sì, no, ma pensavo fatto... su un omaggio all'Italia in quanto Italia.
No,
ma allora va a fan bagno, scusa. Addirittura Davide, e allora io sono d'accordo con Davide che dice che preferiva spaghetti bolognese.
Dopo sentiamo anche spaghetti. Ah no,
abbiamo già sentito spaghetti bolognese.
No, mi confondevo con Chianti Espresso.
Che sentiremo dopo? Sì. Perfetto.
C'è anche San Giuseppe. C'è anche.
Va vacca, ragazzi.
Devo arrivare al GR, c'è il GR?
C'è il GR, noi torniamo dopo con un ospite di un nuovo sport olimpico.
Sì. Sì.
Un nuovo sport olimpico, un altro sport di... Questo praticato da un po' più persone, in effetti.
E questo è anche uno che ne capisce, pare che ne capisca.
Oh, meno male. Ma guarda che fino adesso abbiamo avuto dei grandi esperti, sì, dei bravoni,
Torniamo dopo il GR, oggi magistralmente condotto da... Chi c'è dietro? Alessandro...
Il fantasma formaggino, non c'è nessuno.
Il principe delle notizie sarà.
È il principe? Forse, sì. Forse Alberti,
Lo scopriremo. Ciao! Run the track, it's bobsled time. Run the track, run the track, run the track. Jamaica, we're off, man.
Make room for the ice. Start out feeling nice. You know we do it right. To the right, to the left, to the right, to the left. On this freezing night, watch Jamaica slide by. Slide down now. Slide up now. To the right. To the left. Now bow.
ice wall, green, black and yellow. So we not go fall, so we not go fall, so we not go fall.
No, so we not go fall, no, no.
Le 17:40 minuti a Radio Popolare, quella era Skiing, Around the Track.
Mamma mia, abbiamo trovato Disma e ascoltatrice, ascoltatore, abbiamo trovato un nuovo nostro preferello genere musicato.
Apreschi!
E andiamo tutti a pompare col VOV! Glu 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 glu, il VOV, no?
E ancora?
Sì.
Sì! Alla grande!
Sì, sì.
O col Grog! O
anche.
Col...
Ma sai che anche un Borghetti comunque va bene?
Borghetti!
Bella!
Napoli?
Bella Napoli!
Genau, meine Stadt liegt im Blau. Träum mit mir diesen Traum, denn mein Herz schlägt azzurro.
Non ci sono, credo, due cose più lontane nell'universo tra dalla Germania e Napoli.
comunque, insomma, per il prossimo mese abbiamo una colonna sonora che intreccia la bellezza di quest'Italia eterna e quei maledetti crucchi che ci guardano con invidia e desiderio.
E hanno cominciato, tra l'altro, proprio per imitazione, a far andare male in ritardo i loro treni.
Ah,
tutti
sì?
Lo dicono che in Germania i treni fanno cagare, sono molto peggio dei nostri. Sì, sì, è vero, eh.
Veramente?
Sì, sì, sì. La Circumvesuviana dà la paga ai treni tedeschi.
Questo ho dei dubbi.
No, no, è così, è così.
Vabbè, continuiamo a parlare di quella che sarà Poveri da un pezzo, perché oggi abbiamo con noi una persona che si chiama Luca, di nome.
E anche di fatto, eh?
Anche, no, anche di cognome.
Luca.
Luca. si propone come commentatore delle gare di sci alpinismo, conosce molto bene l'ambiente dello Stelvio che frequenta abitualmente per attività outdoor, speleologia e sci con le pelli. Ha verificato anche il calendario di gare, si dichiara disponibile a seguire e commentare le competizioni. Quindi gli diamo il benvenuto, Luca Luca, buonasera.
Ciao.
Ciao. Hey, ciao. Ciao.
Allora, sei tornato a casa dopo una discesa alpinistica?
No.
Lavoravi?
Dopo una giornata, esatta, il lavoro in ufficio.
Ok. Allora, tu
cosa
da quando...
fai? Aspetta, chiedi cosa fai.
Sì, dai, un po' un'inquadratura.
No, io faccio ricercatore in università, quindi direi un tema molto differente. Un
dottorone.
Intellettuale.
Sei uno scienziato?
Uno scienziato, sì.
Di cosa?
Mi occupo di fisica applicata alle proteine.
Cosa vuol dire?
Nel senso che facciamo simulazioni.
Che due ignoranti.
Sì, completamente. Aspetta, simulazioni di?
Simulazioni al computer di come interagiscono le proteine con piccole molecole o con altre proteine.
Ma quindi nel campo farmaceutico serve tutto,
esatto,
ciò?
Okay, esatto.
Ok, ok.
E quindi sei un servo di Big Pharma?
No, sono un servo della gleba citando Elio.
Ah, ok.
Okay, beh, quello un po' tutti. Certo. Allora, da quando ti sei avvicinato allo sci alpinismo? A che livello lo fai? Dove l'hai fatto? Qual è la discesa più mitica che hai mai eseguito?
Allora, mi sono avvicinato allo sci alpinismo direi da 3 anni a questa parte, quando ho conosciuto mia moglie, che mi ha detto: hai preso gli sci e adesso scendi, praticamente. Però ecco, è un'attività, diciamo, di famiglia, perché mio padre e mio zio lo facevano già ai tempi, quindi in realtà sono caduto in piedi e sono la classica persona che cerca di rimanere in piedi sugli sci, scendendo appunto dai vari monti. La discesa più mitica ti direi il 3-0 appunto con mia moglie, che è una montagna sopra Valfurva, appunto a Bormio, dove ci saranno poi le Olimpiadi e le discese di scialpinismo.
Cioè, quindi sia il tuo lignaggio che quello di tua moglie sono due lignaggi montani legati alla neve?
Sì, esatto, però lei è quella brava.
Cioè, lei, ma perché non ce lo fa lei?
Perché
allora?
Perché non c'è lei? Scusa, esatto. Scusa, perché ci sei tu?
Cioè... perché, non lo so, se volete, quando le commentiamo insieme.
Sì, allora, una voce femminile a noi serve perché siamo veramente...
uomini.
E qualcuno parlava di steccato di salsicce,
e lo
dico in maniera edulcorata, insomma, per quanto riguarda la squadra di poveri d'Ampezzo.
Andata?
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 Va bene, perfetto.
Sì.
No, ma non sentirti sminuito, figurati. Per noi sei un mito assoluto, una leggenda vivente.
L'ha detto con un grosso fastidio.
Sì,
va bene,
fastidio,
andata.
Fastidio. Allora, ma invece, scusa, lo sci alpinismo è la prima volta che partecipa alle Olimpiadi come sport. Come funzioneranno le gare?
Allora, sì, ci saranno due tipi di gare. La prima, che è la sprint maschile e femminile, che sono gare da circa 3 minuti, in cui fondamentalmente gli sciatori, io le chiamo le tutine, avranno un percorso di una salita di 70 metri, circa 23 piani, ok? Mm-hmm. Da fare sia con gli sci sia senza sci, quindi ci sarà il cambio d'assetto. E dopodiché appunto faranno una discesa appunto di 70 metri.
Ma aspetta, cosa differenza una discesa di questi qui e dello sci alpinismo? Ricordiamo, sci alpinismo e sci alpino sono due robe diverse. Cosa cambia tra questi qui e quelli che scendono di là?
Ma cosa ti domanda? Fai infuriare! Che domanda fai?
Che differenza c'è?
Ma
cioè,
non
scendono...
ci sono i paletti, non c'è il percorso.
Ma anche di là non c'è.
Ma certo che c'è, no, ma come di là?
Allora,
di là dove? Madonna, che nervi! Ma scusa, Luca, vorrei che voi là fuori mi capiste. Io devo fare la trasmissione con questo qua, che non sa un cazzo di sport, ma zero, niente, e fa queste domande. E io
faccio tutto. E allora io faccio un passo indietro volentieri.
Porto la benzina!
Faccio un passo a casa per 10 giorni.
No, tu devi selezionare la musica giusta, Gisma.
Quindi che cosa cambia?
No, allora, in realtà la domanda di Gisma è molto pertinente, senso che...
Dagli ragione, va bene allora, anche tu, cazzo, dagli ragione.
Nel senso, aspetta che devo smettere di ridere. Nel senso che in realtà la discesa è analoga, perché hanno comunque i paletti, quindi un percorso, diciamo così, obbligato di quelli che sono gli slalom. Ciò che cambia è la salita, perché nello sci alpino non hai una fase di salita, mentre invece nello sci alpinismo, nella gara sprint, che è un format molto televisivo, perché una gara dura circa 3 minuti, questi che cosa fanno? Salgono con le pelli di foca lungo questo pendio, hanno un cambio d'assetto, quindi tolgono gli sci, se li mettono in spalla salgono un altro tratto di salita, ricambio d'assetto generalmente, arrivano in cima alla salita, tolgono le pelli e poi scendono appunto seguendo quelli che sono i paletti.
Ma la neve è fresca, però non è battuta?
La neve in realtà dipende, se probabilmente scenderanno su neve, sulle piste fondamentalmente.
Ah, quindi ok. Quindi
in realtà non sarà una neve battutissima, sarà una neve lasciata un attimino così al macero in modo tale da dare questa difficoltà in più, ripeto, però è un format televisivo, tra virgolette.
Scusa.
Non ha nulla a che vedere con...
Spiegare una cosa, non ha nulla a che vedere col vero sci alpinismo?
No, esatto, perché tu nello sci alpinismo invece hai tutta la parte di valutazione del pendio, valutazione della gita, valutazione se la neve è ventata, se c'è il rischio valanghe e via dicendo.
Ma che senso ha? Cioè,
Diciamo che sono tutte attività non televisive, ecco, mettiamola così.
Esatto. Poi in realtà nelle gare della Federazione Internazionale c'è anche questo tipo di gara, appunto l'endurance, in cui, il vertical, in cui hai comunque magari grandi salite, grandi dislivelli e anche poi una valutazione del tracciato migliore da dover fare.
La salita come si fa? Col classico passo a scaletta?
O pelli di foca?
La salita si fa con gli sci ai piedi per un tratto, quindi tu hai fondamentalmente delle pelli sintetiche che evitano lo scivolamento degli sci e li vedi durante le gare, sostanzialmente partono tutti quanti insieme, poi il più veloce e tutti gli altri si accodano dietro per prendere fondamentalmente quella che è la traccia per avere la neve più battuta e quindi si accodano, no? Il grosso della gara sostanzialmente è il cambio dell'attrezzatura.
Nel frattempo,
perché...
scusa, è entrato uno studio davanti, Roberto Festa, che fa segno con le mani come per dire... Ancora qui a parlare di sci alpinismo.
Sì. E invece sì, ancora, da pochi minuti che ne parliamo. Ma senti, tu hai visto già delle gare? Perché io non ho mai visto una gara di sci alpinismo. O sarà la prima volta in assoluto nella storia dell'umanità che gareggeranno alle Olimpiadi?
Allora, alle Olimpiadi è la prima volta che gareggiano. Ci sono comunque le coppe di... O meglio, nelle Olimpiadi giovanili in realtà secondo me è già stato introdotto lo sci alpinismo. Comunque ci sono le coppe del mondo... E tu appunto vedi, cioè, ne ho già viste un po' di gare di questo tipo, gli atleti sono fondamentalmente atleti che pensano più che altro, ripeto, al VAT, quindi a quella che è la prestazione fisica, rispetto a invece tutte le variabili che dicevamo prima.
Mm-hmm. Ma scusami, quanta gente lo pratica? Più o meno, cioè, è come il che ne so, lo skeleton, che lo fanno in 50 persone in tutto il mondo e in 3 nazioni, oppure è più diffuso, diciamo? No, perché solo dove ci sono le Alpi si fa sci alpinismo.
Allora,
è molto diffuso, nel senso che, cioè, tipo, non so, ogni CAI, ogni sezione CAI ha il proprio nucleo di sci alpinismo, quindi in realtà come disciplina in sé ci sono tantissimi, no, sci alpinisti che vanno appunto in montagna con gli sci, fanno la loro cima e via dicendo. Come attività sportiva ancora è abbastanza diffuso, cioè quando vado appunto a Valfurva a sciare ogni tanto mi capita di incontrare, no, i boccia che sono i figli magari dei gestori dei rifugi che sono dentro alla nazionale di sci alpinismo, oppure quando vado a sciare mi becco le tutine che mi doppiano, triplano, intanto che io sto stappando la birra, sti qua hanno già fatto tre volte, okay, no, il dislivello.
Ok, allora arriva una domanda per Luca.
Esistono anche le gare a squadre? E se sì, ci sono le dinamiche da ciclismo? Il gregario fa la prepista al capitano?
Ci sono le staffette, infatti è la diciamo così, la terza competizione, che sono staffette miste, e nelle Olimpiadi ci sarà un maschio e una femmina che devono fare il percorso 2 volte e si passano il testimone. Di squadre non mi pare di aver letto o visto cose.
Ok.
E tu sarai, veniamo alla parte pratica, tu sarai disponibile dalle 17 alle 18 tutti i giorni che serve per intervenire, commentare, spiegare?
Sì, assolutamente, visto che è tipo giovedì 26, se non sbaglio, magari mi sto confondendo, comunque sì, il giovedì ci sono senza problemi.
No, il 26 la sono gara... già finite le Olimpiadi.
No, allora tipo il Veva, insomma il 20, insomma un giorno di lì, comunque ci sono, che è un giovedì. L'altro invece dovrei essere via, perché cade comunque di sabato e sono via con il soccorso alpino, però tanto non ci siete qui, nel caso recuperiamo il lunedì.
Quindi una volta sola c'è?
Due giorni.
Due giorni, appena?
Noi pensavamo di fare sci alpinismo senza tregua proprio.
Ma veramente? Ma perché?
Tra l'altro due giorni quando? Che non ho capito, nel weekend non lo so magari, neanche, non lo so quindi, non, quindi di fatto non ne parleremo mai.
No, un giovedì sì.
Ah ok, un giovedì, giovedì sì. Bene.
Il 12 o il 19? Giovedì 12 o il 19? Guarda, guarda con calma.
Ecco, Luca, c'è un'altra domanda da Sandro. Chi sono i favoriti?
I favoriti? Allora, c'è una favorita che è Marianne Fatton, che dovrebbe essere la campionessa mondiale di sprint, che è svizzera, se non sbaglio, uh-huh. E lei è la principale favorita. Mentre invece come maschi c'è Oriol Cardona Coll, che è spagnolo, e lui invece è appunto il campione mondiale sprint, sempre 2025. Ad oggi sul sito di Milano Cortina non ci sono ancora i convocati della nazionale italiana, ho guardato 10 minuti fa, e ancora non è che ci siano proprio tutti gli atleti, quindi sono nomi, diciamo così, che ho visto sui loro sponsor, che sono Scarpa e non mi ricordo chi, che danno per certa la loro partecipazione, ed essendo appunto i detentori del titolo mondiale probabilmente sono i favoriti.
Allora, nel frattempo ti dico che lo sci alpinismo c'è giovedì 19,
19
e sabato 21.
Esatto.
Inizia alle 9.50 e finisce alle 14.15.
quindi la saltiamo a pie pari.
No, vabbè, ci fai un resoconto,
Luca.
Sì, sì, faccio un resoconto. Ripeto, sono gare da 3 minuti l'una, quindi il resoconto, la sintesi dei 3 minuti.
Ah, e comunque mi pare tutto così insensato.
Cioè, ma 3 minuti, cazzo, ma vuol dire che vanno su come delle schegge?
Sì, si fanno come se fossero 23 piani di un appartamento, di un palazzo, in un minuto e mezzo, cambiando l'assetto due volte, e poi scendono.
Certo, vabbè, la discesa è veloce perché c'è il piano inclinato, che ben conosciamo.
Cioè, solitamente, guardando adesso tutte un po' di gare, no, per prepararmi, vedi che gli atleti vincono o perdono sulla base di quanto tempo impiegano in meno o in più a togliersi gli sci, a togliere le pelli, a cambiare l'assetto. Cioè la gara è fondamentalmente chi è più veloce a cambiare l'assetto.
Ok. Assetto che vuol dire? Cioè pelli e?
Pelli e sci.
Pelli e sci. Cioè perché le pelli, scusami, sono un po' rincoglionito, le pelli le usi quando sali?
Le pelli le usi quando sali.
Ma non per un pezzo usi le pelli e per un pezzo gli sci?
E per un pezzo è sulle pelli, dopodiché ti devi togliere gli sci completamente, fare un pezzo a piedi, rimettere gli sci con le pelli, arrivi all'ultimo cancelletto in cui devi togliere le pelli e scendere.
Guarda, io sono d'accordo con Silvano, che ci dice sì, praticamente è una gara di giochi senza frontiere, cioè...
È un po' come se fosse il pit stop della Formula 1.
Ok,
l'ha detta in maniera molto aulica, sì. Luca.
Io sono più con Silvano.
Anch'io.
Comunque, più ne parliamo, più ste Olimpiadi invernali, ma non queste, perché sono la mia, in generale.
Piacciono?
No, mi sembrano una...
Cioè, ti sta scendendo la catena sempre di più.
Completamente, vabbè.
Vabbè, no, lo sci alpinismo, però, vabbè, è una disciplina bella, bisogna anche sempre stare molto attenti, perché ci sono le valanghe, a volte qualcuno provoca valanghe, qualcuno ci finisce sotto, qualcuno la provoca e poi ci finisce sotto, e quindi insomma è un'attività bella, però bisogna fare molta attenzione.
Che cazzo è la combinata nordica?
La combinata nordica è sci di fondo e salto con gli sci.
Ma perché uno deve...
Perché devi essere un atleta completo. Luca, vuoi aggiungere qualcosa? Abbiamo detto tutto.
Ma secondo me abbiamo detto tutto.
Va bene, perfetto.
Perfetto.
Senti, ci consigli delle medicine, visto che sei un ricercatore di medicine?
No.
Niente.
Evitiamo.
Va bene, se ti viene in mente qualche consiglio, noi amiamo le medicine.
Ve lo scrivo.
Grazie mille.
Ciao.
Ciao, grazie Luca, a presto.
Alone, un altro pezzo da classico da preschi.
A preschi.
Diciamo che si va di male in peggio, si alza tutto tranne lo stipendio. Lavoro per pagare le bollette e dopo in tasca non mi resta niente. Ma quando c'era Silvio,
questa dov'è?
Si stava molto meglio, aveva solo un vizio a forma di trapezio.
Porca puttana, Madonna.
Che passavano di là dicevano che bello questo presidente qua,
sarebbe in un'isola a giocare golf con Trump, ci mancherà per sempre il nostro presidente.
E sono, devo dire, sono caduto completamente. Per quanto mi fanno cagare le Olimpiadi invernali, tanto mi piace la musica da preschi.
Questa poi peraltro è politica pura, sì, sì. È nostalgia.
No, beh, ma c'è grande ironia, un sottotesto ironico.
Beh, ovvio, certo.
Incredibile.
Seconda strofa.
Un patrimonio che supera i 6 miliardi di euro. È inutile negarlo, lui la sapeva lunga. Saremo andati tutti volentieri a un bunga bunga. Mi sa che non...
Tu stai leggendo il testo,
ovviamente, sì, ovviamente sì.
Alla versione karaoke.
Quando c'era Silvio di DJ Matrix e Matt Joe.
Ma quando c'era Silvio si stava molto meglio, aveva un solo vizio a forma di trapezio. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bello questo presidente qua, sarebbe in un'isola a giocare al con Trump, ci mancherà per sempre il nostro presidente.
Anche il melomane, eh? È stato contagiato dalla preschimania.
È la nuova moda. Per un mese ascolterete solo musica a preschi a quest'ora.
È grande.
Allora, ci scrivono per parlare di sci alpinismo. Il mio vicino di casa è il campione William Bofelli.
William, neanche mio nonno lo diceva. Vabbè.
Tex, come Tex Willer.
Sì.
William Bofelli non partecipa alle Olimpiadi proprio perché... la prova non ha nulla a che fare con il vero sci.
Okay.
Potremmo
sentire un'invettiva da parte di un vero campione.
Renzo, ci...
dai, trovaci il numero, digli se lo possiamo chiamare.
Ci scrivi a poverimabelli@radiopopolare.it, che così sentiamo William per vedere cosa ci racconta. Vabbè, noi intanto siamo in chiusura. Vi ricordiamo che se siete esperti di sport invernali...
No, in questo caso allora dovremmo dire di sport invernali.
Invernali, scriveteci, soprattutto se siete femmine, di quelle che amavano il presidente.
E
perché
abbiamo bisogno di voci femminili per la trasmissione che andrà in onda molto probabilmente sulle Olimpiadi invernali, ma questo ve lo sapremo dire solo a tempo debito, però ci sono tutti gli indizi. Poveri da un pezzo.
Che se andrà in onda inizierà con l'inaugurazione il 6
febbraio
e poi
in piazza 6 febbraio andiamo in onda,
sì. Poi il 9 andremo in piazza 9 febbraio
e via così fino al giorno 21 febbraio, anzi 23, che è domenica, però noi non saremo in onda ma ci saranno i colleghi che si occupano del weekend, quindi per tutti i 20, quanti sono? 17 giorni,
17 giorni
delle Olimpiadi ci sarà una copertura parziale di questa inutile manifestazione.
Dobbiamo dire a Mattia Guastafiero che deve muoversi perché non c'è pubblicità.
Sì, sì.
Quindi se vuoi ti lascio. Anzi, Mattia, saluta tu.
Saluta tu, fai guarda, sei nuovo conduttore di Poveri Ma Belli, Mattia Guastafiero.
È sempre stato il mio sogno. Con la sua, finalmente.
Fra l'altro,
farlo.
Indossa un maglione, ma sotto c'è una canotta di rete color argento. Ciao.
Ciao.